Allora, buongiorno e ben ritrovati a voi tutti. Questo nuovo numero di Speech IGL, nostra gradita ospite telefonica, la segretaria provinciale Rita Gentilin, che saluto. Buongiorno Gentilin.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, quest'oggi giovedì 27 gennaio, giornata della memoria. Lei me l'ha fatto notare prima di iniziare questo collegamento. Vogliamo ricordare questa data e come voi avete deciso di ricordarla?
Sì, il 27 di gennaio è stato istituito proprio per questa giornata dedicata alla memoria quale? Quella della storia, la storia della Shoah, che abbiamo davvero tutti quanti il dovere di ricordare, perché non si verifichino delle situazioni simili a quella che è accaduta proprio in quel periodo della Seconda Guerra Mondiale, perché non entrino più quelle leggi razziali e perché la gente possa vivere serena senza essere discriminata.
Certo.
Quello che noi abbiamo pensato di fare come sindacato di pensionati della CGIL è una giornata della memoria, anzi l'abbiamo chiamata i giorni della memoria, perché faremo l'iniziativa il 3 febbraio con la proiezione di un film, Remember, e l'introduzione a questo film sarà un cineforum, appunto, dove ci saranno delle riflessioni e anche delle considerazioni da parte di uno storico, che è Giancarlo Guadagnin, che ci dirà appunto, ci parlerà di quel periodo e poi anche di come è inserito questo film.
Allora, esatto, questa proiezione quindi è rivolta a dov'è che si svolgerà? A che ora, Gentilin?
Sì, perché allora il luogo è a Feltre, perché qui abbiamo una sala e anche la possibilità di proiettare, e però sarà anche, ed è a Feltre, ed è come dicevo il giorno 3, e allora sono l'orario le 17, sarà anche trasmessa però sui canali di YouTube, alla pagina della GL Belluno, e questa sarà la possibilità, insomma, darà la possibilità a tutti, insomma, di poter accedere e così magari condividere, insomma, questo film. È più bello farlo in sala, perché poi c'è un riscontro e c'è la possibilità anche del dibattito, che è sempre interessante, però insomma faremo anche questa diffusione.
L'invito è rivolto, Gentilin, immagino anche ai giovani, la memoria storica nei giovani, voglio dire, credo sia utile per guardare al futuro.
Sì, molte azioni di quelle che noi facciamo, soprattutto penso anche alla pasta asciutta antifascista, penso tutte hanno il coinvolgimento dei giovani, e proprio perché è là che dobbiamo passare il testimone, cioè di quello che è stato, di come siamo stati liberati e di come adesso vogliamo che la nostra società prosegua. Pertanto soprattutto noi abbiamo la rete degli studenti, che è sempre anche così attenta e vicina a noi. Proprio posso dire anche che hanno sempre delle iniziative molto interessanti. Adesso ci hanno chiesto un luogo proprio per poter fare una raccolta di aiuti per quelle popolazioni che sappiamo che sono in una situazione di estrema difficoltà. Pensiamo a quelli che sono cioè quelle persone che stanno fra la Polonia e la Bielorussia, per esempio.
Certo.
E proprio perché non sono in condizioni, insomma, di freddo e non hanno aiuti. E il problema è anche che non lasciano che le associazioni di volontariato si inseriscano e diano degli aiuti. L'unica che riesce a farlo è la Caritas, e con quella anche noi come CGL, insomma, riusciamo a far arrivare delle risorse.
Ah beh, mi sembra un'iniziativa lodevole questa da parte della rete, della parte rete dei giovani,
la
ed
rete
anche
di
appunto,
studi, sì.
esatto, anche questa collaborazione fra voi e Speech IGL, voi siete il mondo degli anziani, loro sono i giovani, si crea appunto questo sodalizio che unisce un pochettino, no? E mi sembra importante.
Sì, è importantissimo, come dicevo prima, proprio per trasmettere il testimone di questa realtà che è stata e di quella che vorremmo, insomma, che continuasse, che è quella di ora.
Esatto.
Almeno in questo mondo dove almeno non ci sono situazioni così penalizzanti.
Senta Gentilin, tornando un po' alle tematiche, diciamo così, attuali dei giorni nostri e di qualche giorno fa, la notizia che i medici di base fino a 1800 assistiti, allora è di più rispetto a quello che c'è adesso. Allora io mi chiedo, per esempio, nei piccoli paesi un medico di base per coprire 1800 assistiti deve girare, insomma, per tanti paesi, insomma, la carenza dei medici di base si fa sentire, penalizzante per i nostri anziani?
Sì, si fa sentire perché questa decisione che è stata presa dall'emergenza della carenza dei medici, non è stata fatta nessuna così proiezione di quello che doveva succedere, no? Dei medici, del pensionamento dei medici, aprire il numero delle università, gli accessi, no, questo non è stato fatto, ci si ritrova in questo modo. Adesso il fatto di cercare di ovviare alla carenza è stato questo aumento appunto per ogni medico fino a 1800 pazienti, cioè distribuire quelli che non hanno più il loro medico a tanti altri. Guardi, quello che noi così ascoltiamo e sentiamo è il problema appunto degli anziani, che hanno sempre più difficoltà a connettersi con i medici di base, anche per le modalità che si usano ora, che sono naturalmente delle modalità che facilitano da una parte e anche velocizzano le comunicazioni, ma non tutti riescono ad avere, diciamo, fino al WhatsApp anche così le persone, gli anziani si arrangiano, ce la fanno e riescono a comunicare, ma se viene chiesta esclusivamente la mail è davvero una cosa difficilissima, perché non tutti hanno un account, ma anche poi non lo sanno usare e non hanno gli strumenti per far transitare, diciamo, queste comunicazioni.
Per non parlare del fascicolo elettronico, no? Il fascicolo sanitario elettronico piuttosto che lo SPID, insomma,
e tutto
sì.
Questo, guardi, anche appunto lo SPID diventa diventa difficile acquisirlo, perché poi anche acquisito dopo aver anche pagato, perché costa 12 euro in posta, 20 euro se vai da qualche altro gestore, ma oltre a tutto questo, quando anche l'hai acquisito per la prima volta, accedere tramite lo SPID non è così facile, devi continuamente avere qualcuno che ti segue, che almeno ti dà per alcune volte le indicazioni di come devi muoverti all'interno del sito, e proprio per riuscire a raggiungere sia non so, il cedolino della pensione, oppure diversamente il fascicolo elettronico sanitario, perché magari hai sono scritte lì le tue che cosa si cerca, l'esenzione, oppure sono le prescrizioni mediche e magari le ultime diagnosi. Ecco, questo per gli anziani è proprio un mondo che divide in due la società.
Ecco, voi venite. Esatto,
scusi.
Sì. No, scusi, prego, continui.
Sì, chi ha lo strumento e la formazione, che sono due cose che vanno assieme, riesce ad essere informato. Chi non ha né formazione, o la formazione, o non ha lo strumento, davvero rimane tagliato fuori.
Ecco, voi riuscite a essere d'aiuto a questi anziani? Perché poi, anche guardando verso il futuro, Gentilin, si parla molto di telemedicina. Ok, può aiutare, può essere molto molto efficace per tanti versi, però questi anziani vanno anche messi nelle condizioni. Pensiamo soltanto alle difficoltà di segnale di copertura della rete internet, non so, faccio per dire, nei piccoli paesi o nelle frazioni.
Sì, guardi, la telemedicina è una sono degli strumenti che è uno strumento che può essere davvero di aiuto, come giustamente diceva, c'è la copertura, ci deve essere una rete solida che non può cadere solamente perché c'è la nuvola di fuori oppure per altri motivi, deve essere una rete che deve avere una copertura e che deve anche tenere. E poi devono essere date alle persone degli strumenti, non so, penso anche al telecontrollo, no? Che sia facile e che non sia un impiccio, cioè deve essere studiata in una certa maniera. E bisogna anche che ci sia un approccio, che le persone siano aiutate per quanto riguarda la... e poi le persone, appunto, come dicevo, devono essere aiutate ad avere confidenza con questi strumenti.
Esatto, beh, anche voi avete organizzato, mi scusi, il corso di computer a Feltre, no? Ecco, queste sono tante piccole cose, oppure siete vicino con i vostri sportelli, e sono convinto che se un anziano vi chiede anche magari qualche informazione, voi gliela date, sì, molto volentieri, giusto?
Sì, immagino. Sì, in realtà noi siamo attrezzati, intanto stiamo portando avanti forse l'avevo anche già detto, ma dei questionari. Proprio per capire quanto le persone gradiscono questa telemedicina, questa medicina a distanza, ma quel essere controllati a distanza, poter sapere che c'è qualcuno che comunque sa come stai, e se questo, insomma, è un rapporto che può essere così ben voluto. Poi, per quanto riguarda invece lo SPID, noi abbiamo proprio un punto servizi, diciamo, possiamo chiamare così a questo punto, sia a Belluno che a Feltre. Abbiamo un nostro collaboratore che è un informatico, che dà non solo le prime indicazioni di come acquisire lo SPID, ma poi anche come gestire i due o tre accessi ai siti che di solito usiamo noi anziani, che dicevo come prima, l'INPS e magari il fascicolo elettronico.
Esatto, mi sembra molto utile e interessante. Ma allora mi deve perdonare, però solo gli iscritti a Ospic IGL possono usufruire di questo, cioè, diciamolo, a beneficio di tutti.
Tutti possono chiedere di essere così aiutati nell'acquisizione dello SPID, sia a Feltre che a Belluno.
Ah, bene, questo è molto utile.
Ovviamente viene fatto nel rispetto più ampio possibile della privacy totale, direi, perché vengono utilizzati lì lo smartphone direttamente del proprietario, proprio per non... perché questa è la procedura che ha da fare, insomma.
Assolutamente. Senta, Gentrini, parlavamo di sanità, rimaniamo un argomento connesso. Purtroppo c'è carenza di personale, mancano gli operatori addetti all'assistenza, mancano anche i medici. Insomma, in questo momento, dove logicamente c'è ancora, diciamo così, il fattore Covid che pesa sulla sanità, sicuramente un aiuto per i medici impegnati, che non sono moltissimi, servirebbe sia per gli anziani ma non solo.
La mancanza degli operatori sanitari è diventata, diciamo, una grande criticità, soprattutto nelle case di riposo, nelle RSA. Noi abbiamo visto anche, che leggevo forse sulla stampa, che ieri forse, che anche i sindaci, la conferenza dei sindaci si è allarmata e visto la poca affluenza anche a quei corsi di operatore sociosanitario, cercheranno insomma delle risorse per fare in maniera che l'accesso a quei corsi sia agevolato, che non abbiano dei costi elevati. Questa è una cosa che va bene proprio perché se devi anche intraprendere un percorso di studio e di pratica, partire certo, insomma, con un costo così elevato, 1.800 euro, insomma veramente sonoro. Poi è vero che la regione aiuta e dà delle, sì, dei voucher finali, però alla fine del corso, e questo insomma forse non mette, non predispone bene insomma i giovani o le persone anche anziane che vogliono fare questo tipo di percorso.
Assolutamente, anche perché in vista poi con il PNRR arriveranno tante risorse anche sulla medicina del territorio, e questo sarà un aspetto importante, voglio dire, la medicina del territorio, però servono anche le persone, insomma, altrimenti dove andiamo?
Sì, la medicina del territorio, che è, che è quello che noi speriamo si cali poi nella nostra area, che ha davvero bisogno di un nuovo approccio come assistenza domiciliare, per dare più sollievo alle persone che non autosufficienti all'interno delle proprie case, che possano vivere all'interno delle proprie case. Questo cosa comporta? Comporta che il PNRR darà delle risorse, ma darà delle risorse anche per diciamo perché le istituzioni possano avere avere delle assunzioni, ma il problema è quello appunto che prima bisogna formare le persone e avere a disposizione per poterle assumere e poi insomma per consegnarle diciamo nel territorio, consegnarle nel territorio nel senso di averle a disposizione per quanto riguarda l'assistenza. Come dicevo prima, forse è giusto prevedere che i corsi siano dei corsi che non abbiano dei grandi costi.
Assolutamente. Gentilini, abbiamo purtroppo terminato il tempo a nostra disposizione. Noi la ringraziamo moltissimo. Come sempre ci ha dato delle informazioni molto utili a beneficio dei nostri ascoltatori e ascoltatrici. Allora, le auguro buon lavoro a lei e a tutto lo staff dello SPCGL. Risentirci quindi fra 15 giorni. Grazie Gentilini.
Grazie e saluti. Buongiorno, di nuovo, buongiorno a tutte e a tutti.